carissimo. Il fatto è qui da vedere ed è impressionante, un'infinità di uomini stanotte in tutto il mondo, fermi, stupiti, commossi davanti al bambino. Dire che cosa voglia dire invece è più difficile, servirebbero tante parole, ma le parole, si sa, in questo momento non servono molto, si rischia la recita, si fanno tante recite in questi giorni e anche in questa notte. Meglio forse partire dalle vibrazioni vere degli uomini, dai sentimenti, specialmente i più semplici, i più iniziali, i più piccoli, i più universali. Questa notte davanti a questo bambino un sacco di gente si sente più religiosa. Il cielo e la terra sono più vicini. Dio e l'uomo sembrano parlarsi in maniera più spontanea e più tenera. E nei confronti della gente, del mondo, anche dei più poveracci, ci si sente più tolleranti, più buoni, più pazienti. Il cuore si intenerisce. Per un istante sembra di cogliere la verità. E la verità sarebbe un mistero pieno di tenerezza che lascia presagire un mondo più giusto e più tenero. Questo presentimento che stanotte vibra nel cuore di tutti noi è però come soffocato. Se lo si vuol dire, io vorrei che tutti provaste a scrivere una lettera ad alta voce o a dire o a predicare. Perché nel momento in cui si vogliono dire queste cose è come se diventassero un po' false, no? Come trattenute da un timore, da una smorfia. Il timore che si tratti solo di un sogno, di una poesiola natalizia, perché l'impresa, l'umile, grande, totale, immensa impresa, quella che la dolcezza prenda terra tra gli uomini e il mondo diventi finalmente più umano, questa invece sembra impossibile. Carissimo, ti prego, tu invece non mollarlo, questo sentimento. Tienilo attaccato al tuo cuore, tiralo a galla, aprilo, lascia che vi entrino le cose grandi a cui esso tende. Chiediti piuttosto cos'è che lo impedisce. Che cosa gli impedisce di uscire all'aperto, di diventare il nostro respiro? Cos'è che soffoca il grande respiro? Quello capace di nutrire l'anima dei nostri giorni e delle nostre occupazioni, cos'è che soffoca? È un'aria soffocante, appunto. Il mondo che noi abbiamo messo in piedi non ce la fa a farci respirare, a darci slancio. Un mondo giovane che si chiama moderno è già vecchio. Ha spremuto freneticamente molte delle sue possibilità, impazzisce di proposte e di progetti, ma manca di soffio e noi di respiro. Il nostro mondo dovrebbe cambiare. Ha bisogno di profondi cambiamenti, di una rifondazione vera e propria, di una rivoluzione spirituale. Da dove partire? Chi e cosa ci opprime? Chi comanda? Chi dirige questo mondo? Quale ne è l'anima senza respiro che lo spinge? A me sembra che si chiami economia. Questa economia e il suo regno, questa formidabile rete mondiale di imprese, di scambi, in cui il denaro è re, in un supremo disprezzo, pauroso disprezzo, della miseria di interi popoli e del futuro della terra. Nessuna rifondazione, nessuna riaffermazione della spiritualità senza mettere in discussione il tiranno. Non ti sembri strano se vuoi avvicinarti a quel segreto di cui hai il presentimento stanotte e di cui si potrebbe zufolare, della povertà di Dio, della povertà di Cristo, della povertà dei cristiani, senza che il tiranno se ne sbaffi, ce lo lascia dire, no? Se vuoi avvicinarti a quel segreto di cui hai il presentimento, devi cominciare a mettere in discussione come stai usando del tuo denaro, delle tue ricchezze, dei tuoi palazzi, delle tue città, delle tue macchine, del tuo tempo. E perché ti dovrebbe sembrare strano, davanti a un bambino nudo e povero che intende parlare così della gloria e della potenza di Dio? Carissimo, è un bambino che viene a rivelarci il segreto, e non a caso. Da lì può ripartire tutto. La rivoluzione che tutti aspettiamo può partire, deve partire da qui adesso, a cominciare da noi, da capo, come di nuovo. Prendi un bambino appena nato. Prendi l'uomo all'inizio. E ciò di cui ha veramente bisogno per diventare uomo, per restare uomo. Prendiamo un bambino e mettiamolo nel mezzo. Chiediamoci di che cosa ha bisogno perché possa entrare nella nostra avventura con il senso di fiducia e di gratitudine. Perché entri nel mondo come nella sua casa. Perché incontri le persone come fossero amici. Perché resista nelle prove, nelle delusioni, nelle stanchezze e cammini verso la terra che gli è stata promessa. Poniamoci mettendo i nostri figli al centro dal punto di vista dell'educazione, di ciò che serve per diventare uomini, e cominciamo a giudicare, a reimmaginare le nostre città, i nostri stili di vita, le parole, i gesti, i valori che riempiono le nostre giornate, le nostre anime, senza respiro e senza slancio. Ci può essere per noi un lavoro più bello e più importante di quello di far diventare uomini i nostri figli, i figli dell'uomo. E chiediamoci, ma sul serio, disposti a far qualcosa, non assicurandoci di tutto ciò di cui abbiamo paura di perdere e poi introducendo i figli. Rovesciamo il rapporto. Chiediamoci sul serio, disposti a tutto, di che cosa hanno veramente bisogno i nostri figli, e i nostri figli ci aiuteranno a capire di che cosa abbiamo veramente bisogno noi che ci crediamo grandi. Carissimo, forse non vediamo più queste cose dell'uomo. Perché non vediamo più le cose di Dio? Siamo qui appunto spinti da un senso religioso. Il nostro vago senso religioso è qualcosa di posticcio, di troppo poco umano, di puntellato a un umano depotenziato. Non è all'origine dell'umano la fede nostra. È una religione d'appoggio, di riserva, di scarto. È qualcosa di posticcio rispetto al mistero del Verbo di Dio che si è fatto carne, dell'abisso della parola di Dio e del suo straordinario viaggio verso l'uomo. Dio ci dà suo Figlio. Vi nostre chiacchiere e i nostri piccoli castelli, ci dà un figlio, appunto, e ci rivela così la sua umanità, il suo desiderio irresistibile di stare con l'uomo, di fare l'uomo. Questo è il senso cristiano della religione. È un tesoro indicibile quello che viene affidato a noi cristiani e che riguarda tutti gli uomini. Un Dio innamorato dell'uomo che si mette a totale servizio della causa dell'uomo, che porta in sé nel segreto della vita divina il segreto della nostra umanità, che impegna tutta la sua potenza per realizzare l'uomo, per insegnare all'uomo a essere uomo come a Dio piace. Per questo amore dell'uomo, per questa dedizione all'uomo, Dio è povero. Dio si fa carne, si fa umile, si fa povero, dipendente dall'uomo, chiede collaborazione all'uomo per poter scrivere nel nostro mondo storie splendide dell'umanità di Dio e della divinità dell'uomo. L'impressione è che il nostro cristianesimo tenga vivo un imperdonabile equivoco su Dio e lo nutra. Mentre noi, appoggiandoci su un comodo e innocuo senso religioso, aspettiamo che Dio ci venga incontro quando noi non ce la facciamo più a fare da soli. Lui cerca disperatamente di farci capire che è Lui che ha bisogno di noi e può fare qualcosa per questo mondo solo se noi gli diamo una mano. È il contrario. Noi lo schiacciamo lì dentro, nei cassetti della religione, perché vogliamo fare quel che ci pare e prendere Dio solo quando serve. La povertà di Dio ci fa paura, perché dovremmo darci da fare noi. Forse è arrivato il momento per noi di prendere un po' sul serio il cammino cristiano, di andare oltre il vago senso religioso per entrare nella conoscenza di Gesù e della splendida umanità di Dio. E questo ci permetterebbe di tornare tra gli uomini, tra i nostri amici, non con un generico fragile senso di bontà che galleggia come una pubblicità nell'aria di questa notte, ma con la schietta, franca dedizione alla causa effettiva, dove serve, dove siamo, dell'uomo, in totale fraternità con i tuoi sogni e con le tue fatiche. Buon Natale.